Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera da Maurizio Melis, concludiamo questa sera lo speciale di Smart City dedicato al flagship europeo delle Quantum Technologies. Parliamo del computer quantistico e lo facciamo con Tommaso Calarco, che è già stato nostro ospite, direttore del Centro per le Tecnologie Quantistiche dell'Università Tedesca di Ulm e Stoccarda e membro, questo è importante, del gruppo di esperti della Commissione Europea proprio per la flagship dedicata alle Quantum Technologies. Buonasera Calarco, bentornato.
Buonasera e grazie mille per ospitarmi di nuovo.
Senta, di solito per spiegare il salto di scala tra computer quantistici e classici si fa sempre questo esempio del bit contro il qubit. Si dice il bit, come sappiamo, vale o 0 oppure 1, mentre il qubit può assumere qualunque valore, in pratica tra 0 e 1. Quindi, siccome abbiamo dei bit super potenti, avremo anche dei computer super potenti. Allora, proviamo ad aggiungere qualcosa a questa definizione. Ecco, forse tra la prima e la seconda ondata di tecnologie quantistiche, quello che è cambiato è che nella prima ondata manipolavamo sempre tantissime particelle in una volta sola e l'energia di queste particelle. La seconda ondata ci porta verso la manipolazione di cose molto più piccole e di proprietà molto più raffinate. Ecco, quali sono e che cosa rende così difficile manipolare queste proprietà?
Possiamo ad esempio immaginare degli elettroni. Ci sono moltissimi elettroni nelle correnti che scorrono in un transistor, come lei ha appena detto, ma il computer quantistico si basa su singoli atomi o singoli elettroni, quindi un elettrone come un piccolissimo magnetino, e questo appunto le proprietà che lei diceva prima, che ci posso codificare l'informazione molto di più. Ma perché è così fragile, così delicato? Perché in qualche modo è un magnetino talmente piccolo che è sensibilissimo alle più piccole variazioni di un campo esterno. Ci metto vicino un atomino, ci passa vicino un altro singolo elettrone e mi può cambiare completamente il risultato di un calcolo che vuol fare il mio computer quantistico. Se invece ha un fotone, una piccola particella di luce, invece di moltissimi in una fibra ottica per le comunicazioni attuali che abbiamo, ad esempio per, non so, Facebook, internet, Twitter, tutto passa su montagne di fotoni, singoli fotoni uno alla volta, delicatissimi, basta un niente per farlo sparire. Questa è la difficoltà, la fragilità estrema di questi sistemi singoli quantistici.
Dunque, il programma Flagship disegna una roadmap verso i computer quantistici che si prevede porterà a computer in piena regola, diciamo così, intorno al 2035. Ci aiuta a ripercorrere i passaggi più importanti?
Assolutamente, dal piccolo al grande. Abbiamo detto, sono questi elementi fondamentali, le particelle singole, e quindi la prima cosa, abbiamo detto, sono fragilissime, dobbiamo riuscire a mantenerle con queste proprietà quantistiche straordinarie. È molto più facile tenere una palla di neve, dicono spesso i miei colleghi, bella, fresca, al centro dell'inferno. E questo è perché l'interazione con l'ambiente, come abbiamo detto, può avere degli effetti di disturbo enormi su qualsiasi qubit. Quindi questo è il primo passaggio, un qubit logico che, diciamo, vive per sempre. Poi questo però è il più piccolo, perché anche come abbiamo detto prima, un qubit da solo non fa niente, dobbiamo combinarlo con altri. E allora possiamo, alla fine del percorso, c'è il controllo individuale di tutti i qubit che ci permette di fare dei circuiti arbitrari, qualsiasi tipo di circuito quantistico. Ma prima di arrivare a questo, già su una scala di 5-10 anni, noi pensiamo a usare questi qubit per simulare delle proprietà di materiali, quindi in questo caso materiali complessi, composti chimici ad esempio, oppure materiali magnetici.
Composti magari da centinaia di atomi di cui bisogna verificare il comportamento.
Esattamente.
Giusto?
E questo, calcolare questo comportamento, esattamente come dice lei, è una cosa che un calcolatore classico non riesce a fare proprio per questa complessità che abbiamo detto prima, perché tutti quanti gli atomi si comportano in maniera entangled, tutti come un unico indissolubile, ma invece se abbiamo un computer quantistico che ha già anch'esso questa caratteristica, possiamo, certo, simulare questi aspetti. Allora non serve più avere il controllo individuale di tutti gli atomi, ma li consideriamo come un gruppo in qualche modo e vediamo quali sono le loro proprietà collettive. E allora riusciamo ad esempio a calcolare delle proprietà come possono essere di un composto chimico, di un materiale magnetico, di un superconduttore e così via. Questo è una cosa che nella nostra roadmap è già presente nella linea dei 10 anni, abbiamo già dei prototipi di queste macchine. Poi naturalmente quando riusciremo nell'orizzonte più lungo, quindi ben oltre i 10 anni, come anche lei ha detto, riusciremo ad avere il controllo appunto individuale di tutte le singole parti e potremo creare un arbitrario circuito quantistico che quindi è in grado di realizzare qualsiasi algoritmo quantistico, quindi tutte quelle classi di algoritmi che permettono di sfruttare questa potenza di calcolo straordinaria del calcolatore quantistico.
Comunque, se anche un giorno avremo nelle tasche, diciamo così, un calcolatore quantistico, non lo useremo per fare le cose che fa già bene il computer tradizionale, che a volte sono molto diverse da quelle che fa bene un computer quantistico. Non dobbiamo pensare che siano totalmente uno in sostituzione dell'altro.
Assolutamente, noi possiamo pensare al computer quantistico come un processore in più, che possiamo immaginarlo in prima battuta in un data center, ad esempio Google sta sviluppando proprio per questo motivo.
Esistono già alcuni computer quantistici elementari, no? Diciamo così.
IBM ha messo in rete un computer quantistico da 5 qubit, chiunque può iscriversi nel cloud, nella nuvola, e cominciare a programmarlo, e hanno annunciato di metterne in linea uno da 17 qubit, e quindi vediamo già che sta aumentando la dimensione. Quando arriverà ad alcune centinaia o qualche migliaia di qubit, allora potrà essere usato come un processore aggiuntivo che aumenta enormemente la potenza, ad esempio, di centri di calcolo, di data centers, ad esempio per le ricerche che facciamo su internet o per il calcolo di problemi di grande rilevanza sociale.
Grazie allora Tommaso Calarco.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana a voi tutti.
Scoprite le tecnologie e le personalità del futuro su audiinnovative.it.
Vi ha presentato
Smart City.